i giovani, nella galleria dei miracoli del Vangelo di Marco, questa sera tocchiamo il vertice. Primo, perché riporta il detto Talita Kum, che è stato quasi il filo conduttore di tutte le veglie di quest'anno. Secondo, perché siamo in un cammino di passione di quel Cristo che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Terzo, perché alla soglia di Pasqua Cristo ci porta l'ultima liberazione. Perché tutte le liberazioni per cui l'uomo soffre, per cui l'uomo lotta e spera, dalla fame, dalla lebbra, dalla cecità, dalla guerra, sono liberazioni provvisorie, sono temporanee, sono parziali. Si scontrano contro l'ultima e la più tragica schiavitù, la schiavitù della morte. Gesù rivela questa sera un Dio che vince la scommessa della morte. Osserviamo il fatto evangelico. Una fanciulla sul fiore della giovinezza sta per morire. Il papà è affranto, disperato dal dolore. È un capo della sinagoga, ha mille riserve su Gesù che sovverte la legge mosaica, ma è padre e prevale quindi la ragione del cuore. Si getta ai piedi. Ti prego, vieni a casa, imponi la tua mano perché mia figlia continui a vivere. Gesù accetta. E giunti a casa sentono pianto e grida di dolore. La fanciulla purtroppo del frattempo era morta. Perché tutto questo frastuono, dice Gesù? La fanciulla non è morta. Dorme. La gente lo deride. È un povero illuso. Fa uscire tutti. Restano solo papà e mamma e tre discepoli. Prende la fanciulla per mano e pronuncia le note, celebri parole. Talita cum, fanciulla, alzati. La fanciulla si alza. È un miracolo strabiliante, incredibile. Si mette a camminare e Gesù dice, non vedete, ha fame, dategli da mangiare. È così che Dio vince la scommessa della morte.
Questo è il fatto. Vediamo le conseguenze. Quale messaggio annuncia?
Notate che dei tre morti risuscitati nel Vangelo, uno è un amico, Lazzaro, dopo essere scoppiato in pianto. Gli altri due sono giovani. Perché? Penso che Gesù voleva lanciare un messaggio ai giovani, di tutti i tempi, sull'enigma, sul mistero della morte. Perché si muore da vecchi, ma si muore anche da giovani. La nostra generazione lo sperimenta più di altri. Ha fatto enorme impressione la statistica, i 500.000 suicidi attentati negli Stati Uniti lo scorso anno, di cui 14.000 riusciti. Quanto spreco di vita giovane, quante perdite di senso, di valore e di speranza. E non è immune neanche il Friuli. Anche in Friuli avvengono suicidi di giovani. Giovani friulani, a voi Gesù dice Talita cum. Voi siete venuti a chiedere, Signore, spiegaci cos'è la morte, perché la morte, cosa c'è dopo la morte. La nostra società, la nostra civiltà tende a rimuovere il problema. Si parla di morte proibita. Ma una civiltà, una società che non sa rispondere al problema della morte se non con la narcosi del consumismo, del divertimento, del non pensarci, rivela tutta la sua povertà spirituale. La morte resta il mistero più sconcertante, l'enigma più tormentoso. In faccia alla morte, dice il Concilio, enigma della vita umana diventa somma. La morte non è un fatto puramente biologico, ma spirituale. Muore veramente chi sa di morire. Chi legge nella morte degli altri la profezia, la certezza della propria morte. L'animale, in questo senso, non sperimenta la nostra morte. Soltanto l'uomo muore davvero. Ma in che cosa consiste questo morire dell'uomo che crea tanta angoscia? Nel sentire che la morte è una fine. Certo, è la fine di questa vita, ma è la fine di tutto. Dopo la morte il nulla, il resto è silenzio, mormora Amleto, morendo. Qui si pongono i più ardui interrogativi. Che senso ha la mia vita, la storia dell'uomo e del mondo, se tutto muore con la morte? Platone, nel più alto dei ragionamenti, vedeva soltanto una zattera e invocava una miglior nave per attraversare l'oceano della morte. Una risposta divina. E nel Vangelo Dio rivela il senso suo della morte. La fanciulla non è morta, ma dorme. Non si trattava di morte apparente, no. Rivelava il senso in cui Cristo vedeva la morte. È sonno, parentesi tra due fasi di vita. Col sonno alla sera non cessa la vita, cessa una fase della vita, all'indomani ne riprende un'altra. Così la morte è parentesi, è sonno. Non finisce la vita dell'uomo con la morte del corpo, finisce una fase della vita, se ne dischiude un'altra. Non si muore del tutto con la morte. Ci si addormenta quando si muore. I cimiteri sono dormitori, dove i nostri cari dormono il sonno della morte. Questa è la risposta vera, la buona notizia che ha sorpreso e allegrato il mondo dopo la Pasqua. Ciò che distingue il cristianesimo dalle altre religioni non è tanto la fede in Dio, quanto la fede in Cristo risorto. Poco importerebbe, forse, che esistesse un Dio in sé se non fosse un Dio per me. E non sarebbe un Dio per me se non rispondesse al problema, al mistero del dopo morte. E Dio risponde non con un ragionamento filosofico, ma con un fatto storico, il più nuovo, il più incredibile, il più incommovente, una tomba vuota a cui è iniziato un pellegrinaggio che dura da secoli. In quella tomba, tra il venerdì santo e il sabato santo, si svolse il più drammatico duello tra la vita e la morte. E è stata sconfitta la morte, ha vinto la vita. Cristo risorto è uscito al mattino di Pasqua dalla tomba, ha vinto la scommessa della morte. Ma un'altra vittoria ha riportato Cristo. La morte non è solo un fenomeno biologico, ma dipende da un fatto storico, il peccato. È per questo che in noi tutto si turba, tutto si ribella al pensiero della morte. Anche il biologo che nel suo laboratorio ritiene la morte un fatto naturale, se gli giunge la notizia che il figlio, la moglie, la madre, improvvisamente morta, resta sconvolta. La parola di Dio nel Genesi ci dice che Dio ci ha creati per la vita. E se avessimo dovuto sperimentare la morte, di fatto non sarebbe stata quella che sperimentiamo ora.
È stato il peccato che ha introdotto la morte. Ed è il peccato che ci fa sperimentare la seconda morte, perché come il peccato vive, come il corpo vive dell'anima, così l'anima vive di Dio. Quando l'anima si stacca dal corpo, il corpo muore. Quando Dio si stacca dall'anima, l'anima muore. All'esterno nulla si vede, ma se vedessimo le persone in peccato mortale, con gli occhi di Dio, vedremmo cadaveri spirituali in spirituale putrefazione. Le aree dei nostri cimiteri occupano poco spazio, ma a guardar bene vedremmo molti cimiteri spirituali nel mondo. È questo che faceva soffrire e sanguinare il cuore dei santi. Del resto, è sotto gli occhi di tutti il fatto che ci sta invadendo una cultura di morte. L'uomo, allontanandosi da Dio, si allontana dalla vita. A parte la denatalità, questa paura di accettare la sfida della vita che è la nascita di un bambino, ci deve inorridire la strage di innocenti che si fa negli ospedali mediante l'aborto. L'orribile mercato di feti di cui ci hanno dato notizie i giornali dall'industria dei cosmetici e la vendita di bambini del Guatemala da un mese a due anni per servire come serbatoio di organi. Giovani, parita cum, in un mondo dove si diffonde, dove impera la cultura di morte, è importante, è urgente che sorga una generazione di giovani che annunciano e promuovono la cultura della vita. La veglia di questa sera si trasforma in cammino di passione. La meta è costituita dalle comunità Pier Giorgio e la Casa dell'Immacolata, dove si fa presente il Dio del Talita Kum, che vince la scommessa della morte, ridando a giovani meno fortunati la speranza, la voglia, la gioia di vivere. Qui sogniamo di creare in questo campo, di sognare di creare una casa di accoglienza, la casa Emmaus, dove i giovani che escono dal carcere sentono la nostalgia di trasformare la dura esperienza del carcere in un dono di risurrezione per gli altri giovani, possano trovare ospitalità. Qui ci sono gli spazi perché giovani esuberanti di vita e di speranza vengono a far lieti annunci di vita e di amore. Giovani, Talita Kum, tanti giovani attendono questa vostra rivoluzione culturale. Al posto della cultura della morte, siete portatori della cultura della vita. Siate testimoni luminosi di Cristo risorto, un Dio che vuol vincere oggi, per mezzo vostro, la scommessa della morte.